18, Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'Orizzonte. Oggi non c'è l'orizzonte delle 20 perché c'è la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, che anche noi seguiremo in diretta con il nostro inviato allo stadio di San Siro Luca Parena, e poi naturalmente con lo studio e gli ospiti. Le Olimpiadi in questa ora tra le 18 e le 19 entreranno diverse volte. Ci occuperemo anche però di nuovo del decreto sicurezza approvato ieri dal governo, con queste norme in particolare sul diritto di manifestazione, e con questa idea che è stata concretizzata nel decreto del fermo preventivo per i manifestanti, una cosa che evoca fantasmi della storia. Basti dire che il fermo preventivo c'era durante il regime fascista, e poi ci sono ancora tante ombre e preoccupazioni sulle modalità di possibile applicazione di questa norma. C'è il Partito Democratico che oggi con Schlein ha definito tutto questo una norma liberticida, lo ha fatto anche ieri già a VS Verdi. Faccio notare che ad esempio i 5 Stelle anzi, solo le parole di Conte su alcuni aspetti di questo decreto sicurezza sono state positive. Tutto questo, qualcuno ha scritto, qualche media italiano ha scritto che la Cassazione potrebbe andare verso l'accoglimento del quesito referendario del Comitato dei 15 per il referendum sulla riforma della magistratura. L'abbiamo sentito più volte qui sulle nostre frequenze. Sarebbe una situazione inedita che non si è mai verificata, cioè il governo ha già approvato un quesito referendario e lo ha anche fissato nella data del voto, il 22-23 marzo. Potrebbe essercene un secondo, e a quel punto che cosa si farebbe? Boh, chi lo sa. Si arriva tra le 18 e le 19 la notizia, naturalmente ve ne daremo conto, cercheremo anche di così darne una prima lettura. Ma ora veniamo alle Olimpiadi con Luca Parena, che sta allo stadio. Ci colleghiamo verso le 19. Adesso invece noi ci occupiamo di un altro aspetto, che è quello delle manifestazioni di protesta, perché ci sono c'è una manifestazione in corso a Milano che inizia in questi momenti, ma è stata una giornata particolare, perché c'è anche la fiamma olimpica che sta finendo di fare il giro della città prima di arrivare allo stadio, dove ci sarà a partire dalle 20 la cerimonia. Allora, possiamo definire con un gioco gli scettici delle Olimpiadi e gli entusiasti delle Olimpiadi. Gli scettici sono quelli del Comitato Insostenibili Milano, che si stanno radunando a San Siro, nella zona del quartiere delle Case Popolari, per una manifestazione. Gli entusiasti sono quelli che hanno assistito oggi al passaggio della fiaccola olimpica. Li ha seguiti per noi Alessandro Braga. Ciao Alessandro. Vediamo se ce l'abbiamo al telefono. Alessandro Braga, pronto Alessandro?
Eccomi.
Eccoti qua Alessandro, ciao.
Allora, ripetimi la domanda perché era saltata la comunicazione e non ti ho sentito.
No, niente, volevo semplicemente che mi raccontassi di questi entusiasti della fiaccola olimpica che hai visto oggi.
Allora, siamo partiti, abbiamo accompagnato, nel senso che ho fatto diversi collegamenti in diretta dalle 9 circa fino al GR di mezzogiorno e mezzo. La fiaccola in quelle ore ha percorso una decina di chilometri nelle vie di Milano, era partita da Bicocca, praticamente nord Milano, per arrivare poi Piazza Gaulenti. Ecco, io l'ho seguita fino a lì e devo dire che per tutto il percorso attorno alle vie dove passavano i pedofori c'erano due ali di folla che applaudivano, soprattutto famiglie con i bambini. La polemica delle scuole chiuse, l'abbiamo raccontata nei giorni scorsi, è stata un'occasione alla fine per le famiglie di far vedere ai figli il passaggio della fiaccola olimpica. Devo dire un clima festoso davvero della città, che ha accolto bene la fiaccola olimpica nell'ultimo passaggio, perché era arrivato in città ieri, poi ieri sera c'era la cena alla fabbrica del vapore dei capi di Stato, ma oggi era proprio il passaggio nelle vie centrali. Ecco, quello che ho visto è stato quello. Tanti giovani c'erano, tanti bambini, tante famiglie, persone curiose anche ovviamente, che volevano assistere a un episodio che non si ripeterà più probabilmente per lungo tempo, quindi diciamo che l'accoglienza di Milano è stata quella. L'altro tema era quello della viabilità, della mobilità, anche qui le zone rosse, le strade chiuse. Devo dire che oggi l'effetto della paura forse di trovarsi incastrati in un traffico, in gorghi pazzeschi, ha portato molte aziende a consigliare ai propri dipendenti di fare smart working, e quindi anche sulle arterie di più alta percorrenza solite di Milano c'erano molte meno macchine in giro, e quindi si viveva una giornata quasi agostana di altri tempi, diciamo. Ecco, questo è il quadro che ho visto io questa mattina girando appunto per tutta la mattina affiancando i vari tedofori che erano e personaggi famosi e persone comuni, chiamiamole così. La decisione è stata di non fare dei tragitti molto lunghi, ogni 200-300 metri c'era il passaggio, l'accensione di una fiaccola all'altra e si mischiava, per dire, Federica Pellegrini con Gigi, che tu mi dirai chi è Gigi.
Quello di Gigi e Andrea, quei due.
No, è il signore che ha acceso la fiaccola sul ponte di Via Farini e era attorniato da familiari ed amici che si facevano selfie, facevano video urlando bravo Gigi. Ecco,
si vede che in Via Farini Gigi è molto famoso. Io dicevo Gigi Andrea come battuta perché
no.
C'è la storia di Massimo Boldi che è stato fatto fuori per una battuta improbabile, però un tema reale è stato quello della scelta dei tedofori, dove si è preferito dallo spettacolo e degli sponsor invece che degli sportivi.
E l'altro tema è proprio quello che hai toccato, quello degli sponsor, perché se io fino ad ora vi ho raccontato la festosità dei cittadini milanesi che hanno accolto i tedofori, la fiaccola, così 150 metri prima della fiaccola olimpica, con tutto quello spirito olimpico che poteva rappresentare, c'erano due furgoni, uno marcato, brandizzato Eni, e l'altro Coca-Cola, due tra i main sponsor di questi giochi olimpici, che sparavano musica a volume altissimo, sembrava una scena del Super Bowl in piccolo ovviamente, e diciamo che sappiamo che queste due multinazionali non è che stiano facendo moltissimo per la sostenibilità, quindi una sorta di ossimoro, di contraddizione per questi giochi che erano stati lanciati dagli organizzatori come i giochi della sostenibilità. Ecco,
non fare
questo aspetto.
Non fare il gufo, perché vedo che c'è già una certa fuoco di sbarramento sui social, tutti coloro che si così sottolineano le criticità vengono definiti così, no? Perché c'è una parte di Milano, invece non solo di Milano, che spinge così a favore di questi giochi per renderli un evento indimenticabile. Alessandro, a proposito di chi si oppone, dall'altra parte c'è Chiara Manetti, che invece sta seguendo da San Siro, zona case popolari, non dietro lo stadio, il comitato Insostenibili Olimpiadi. Ciao Chiara.
Ciao Luigi, buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Sì, io in questo momento sono nel cuore del quartiere San Siro, dove ci sono diverse centinaia di persone che stanno partecipando a questo corteo della fiaccolata antiolimpica organizzata dal Comitato Insostenibili Olimpiadi, all'interno di questa mobilitazione che accompagna l'inaugurazione ufficiale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. E per ora siamo fermi in Viale Marionio, dove ci sono moltissime camionette della polizia che stanno blindando Piazzale Segesta. Il corteo questa sera si muoverà proprio nel quartiere popolare di San Siro, starà qui a poche centinaia di metri dallo stadio, dove appunto si terrà poi la cerimonia ufficiale. È una scelta simbolica quella di San Siro, perché qui le Olimpiadi vengono raccontate come un acceleratore di processi già in atto, con la privatizzazione degli spazi, l'aumento dei costi, l'espulsione sociale, tant'è che qui insieme al CIO, che appunto ricordiamo il Comitato Insostenibili Olimpiadi, ci sono i sindacati come quello dell'Unione Inquilini, che proprio poco fa parlavano di disparità di diritto all'abitare. Hanno detto di aver indetto questo corteo anche per protestare contro sfratti e sgomberi. Ci sono tante famiglie in questo quartiere senza un contratto regolare, la paura qua sta aumentando, il sindacato inquilini ha chiesto, insieme al SICET, anche una tregua olimpica da sfratti e sgomberi, ma la richiesta non è stata accolta. Quindi, insomma, giusto l'altro giorno parlavamo di uno sgombero proprio a Milano e dicono è vergognoso quello che sta facendo la prefettura di questa città, cioè prendersela con i poveri ed espellerli da Milano.
E questo naturalmente è l'altro lato delle Olimpiadi, non soltanto le disparità che aumentano, ma anche le misure che vengono prese in città nei confronti di chi magari non dovrebbe così essere a favore di telecamere secondo gli organizzatori. Chiara, grazie, segui il corteo, ti sentiamo in metro regione, naturalmente se ci sono cose da raccontare per te la linea aperta, buon lavoro.
Perfetto, grazie, buon lavoro.
E poi un'altra cosa che è successa a Milano oggi è l'incontro tra il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance e Giorgia Meloni alla prefettura. Io ho visto un video che mi ha mandato Michele Migone, che era lì, del corteo delle automobili che accompagnano Vance. Dura 3 minuti e mezzo il video, 3 minuti e mezzo di macchine che passano. Michele è qui. Ciao Michele.
Non era un film hollywoodiano, era proprio
La realtà.
vero. Era proprio realtà. In realtà, poi, da quello che si è capito, diciamo che il corteo di Vance in genere viaggia tra le 25 e le 30 macchine, e oggi poi c'erano anche tutte le macchine della polizia e le forze, diciamo, dell'ordine italiane, quindi siamo arrivati, secondo me, ben sopra i 50 macchine. Sono entrate tutte quante in Corso Monforte, davanti alla prefettura, sono arrivate, ovviamente, grandi misure di sicurezza, ma era abbastanza impressionante vederlo, posso dirlo, anche se sembra un po' provinciale forse, però io non ho mai visto un corteo di vetture del vicepresidente americano. E devo dire che era piuttosto impressionante perché, a parte, c'erano i nostri Knox sulle jeep con gli sportelli aperti e i fucili pronti, diciamo in qualche modo, a eventualmente se ci fosse stato bisogno di entrare in azione. Poi c'erano questi agenti del Secret Service, che sono, diciamo, è l'agenzia che si occupa della sicurezza di Vance, che anche loro con mitragliatori alla mano, in realtà erano tutti in macchina, in queste grandi macchine corazzate. E poi la cosa che si è vista, che probabilmente si è già vista in giro sulle immagini delle televisioni, è questo bellissimo camion nero, completamente nero, completamente con i vetri completamente offuscati, che in realtà è una sala operatoria
Per
ambulante.
lui il caso di attentato,
Esatto, solo per
dice.
lui in caso di attentato. Questo, diciamo,
Questo è il corteo.
è
Poi
il
loro sono andati
corteo.
a Brera e non ho capito dove abbiano potuto parcheggiare quando lui è entrato alla Pinacoteca con questo mostruoso dispositivo che si muove. C'è stato il pranzo con Giorgia Meloni, c'è stato un
Sì.
incontro ufficiale, anche informale. Leggo che le ha fatto i complimenti per come è curata Milano, peccato che non dipenda da lei. Poi avranno parlato anche di politica interna, di relazioni internazionali.
Allora, la cosa interessante è le due versioni che danno le due fonti, cioè la versione Palazzo Chigi, la versione invece che arriva da fonti dell'entourage di Vance. Secondo Palazzo Chigi è stato un vero e proprio bilaterale in cui Giorgia Meloni e J.D. Vance hanno parlato delle varie crisi internazionali, della situazione internazionale, dall'Iran al Venezuela, però questo non è stato confermato da Vance. Vance ha detto semplicemente che hanno parlato dei rapporti tra i due paesi, Italia e Stati Uniti, e degli affari delle Olimpiadi. Quindi, in qualche maniera, Palazzo Chigi ha voluto accreditare un ruolo, come dire, come si sa, vuole essere ritenuta Giorgia Meloni, di cerniera tra l'amministrazione Trump e l'Europa, quindi diciamo un ruolo centrale per l'Italia, tant'è che viene detto abbiamo parlato di Iran e di Venezuela. Vance questo invece non l'ha detto ed è secondo me abbastanza significativo. Quello che è significativo è anche un'altra cosa che dice Giorgia Meloni in una nota, ovvero sia lei cita le due occasioni in cui ha incontrato Vance, la prima per i funerali di Papa Francesco, la seconda proprio qua a Milano per le Olimpiadi, e così noi, dice, vogliamo costruire il nostro Occidente. Ed è evidente, insomma, che l'Occidente che piace a J.D. Vance è un Occidente che piace anche a Giorgia Meloni, anche se lei ovviamente non può uscire da certe ambiguità. Noi sappiamo come la sua politica è stata ambigua nei confronti dell'Europa da una parte e degli Stati Uniti dall'altra, quanto lei piaccia il trumpismo, ma quanto non possa abbracciarlo del tutto nella sua posizione di Presidente del Consiglio, visto i rapporti con l'Europa e visto anche il fatto che c'è un Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che quando ogni tanto si va troppo in là rispetto al trumpismo tende a richiamare molto Giorgia Meloni. Quindi diciamo che sicuramente queste 2 ore e mezza sono state significative, anche perché credo che sia il primo caso dopo la crisi della Groenlandia in cui un leader europeo incontra un alto esponente, un così alto esponente dell'amministrazione americana. C'era anche il segretario di Stato Marco Rubio e anche Antonio Tajani. Quindi evidentemente è stato un incontro importante, che però è stato descritto in modo diverso, molto più caricato
da loro,
politicamente da noi e molto meno da loro.
E a proposito di leader che si incontrano o non si incontrano, poi c'è Macron che conferma oggi che non viene a Milano, lui dice che aveva già altri impegni, l'incontro con il re del Bahrain, però insomma è circolata, no? L'idea che non volesse incontrare Vance, forse era vero che aveva altri impegni, sicuramente non sarebbero stati felici di vedersi insieme. Grazie Michele, buon lavoro.
A voi.
Allora, leggo un'agenzia che arriva ora, secondo cui è stato rimosso dal social di Trump Truth quel video vergognoso, di cui probabilmente se siete sui social, e quindi quasi tutti voi lo siete, avrete visto, dove Barack Obama e la moglie Michelle vengono ritratti come 2 scimmie nella giungla. Prima la Casa Bianca, di fronte alle prime proteste, aveva detto vabbè, ma fatevi una risata, sostanzialmente. Non così, però era quello il senso. Adesso il video è stato rimosso e la colpa è stata scaricata, indovinate su chi? Su un collaboratore, va bene così. Adesso però noi parliamo del decreto sicurezza approvato ieri dal governo, lo facciamo con Filippo Fontana, avvocato. Buonasera avvocato.
Buonasera.
Perché noi vogliamo affrontare con lei di nuovo, ieri già abbiamo cominciato, però insomma ci sarà bisogno di tempo e di pensiero per digerire questo contenuto di questo decreto, alcuni aspetti problematici, per usare un eufemismo, rispetto al fermo preventivo di 12 ore che naturalmente, per chi ha un po' di memoria storica, fa venire i brividi in questo paese. E allora, avvocato, ad esempio, non è chiaro come verrà applicato. Io non so se lei invece ha un'idea più precisa di quella che abbiamo noi qui. Chi potrà essere fermato, visto che si parla di persone non solo con precedenti, ma anche di persone che sono state segnalate e non si spiega che cosa significhi?
Effettivamente, presupposti su cui si può basare un fermo di prevenzione come quello che è stato previsto in questo nuovo decreto sicurezza sono estremamente generici, probabilmente anche non a caso, indicava la presenza di precedenti penali o di segnalazione di polizia. È chiaro che questi sono elementi a loro modo oggettivi, per quanto debolissimi, cioè è possibile essere fermato preventivamente per 12 ore sulla base di una segnalazione puramente iniziale di un potenziale reato al di fuori di ogni possibile accertamento, e questo può portare a una limitazione anche consistente della libertà personale.
Però segnalazione, appunto, questo, siamo, mi scusi, io rimango un attimo su questo tema della segnalazione, perché le domande sono quelle semplici, cioè chi la fa la segnalazione e che tipo di segnalazione è, cioè è la polizia che ha scritto un giorno che quel tale è stato fermato, gli hanno chiesto i documenti perché andava in manifestazione a urlare slogan aggressivi? Oppure ci vuole qualcosa di più sostanzioso?
La norma è molto precisa nella sua imprecisione. Ecco. Si parla di segnalazione di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi 5 anni. Si può parlare di tutto, dal danneggiamento all'imbrattamento, alle lesioni anche lievi, alla devastazione, cioè c'è uno spettro praticamente infinito di reati che però non sono ancorati a un accertamento giudiziario, per quanto non definitivo, ma anche semplicemente a una mera segnalazione che può ovviamente...
Quindi non è necessario essere stati sotto processo o condannati, ma basta appunto essere stati segnalati per un range di comportamenti così ampio che chissà quante persone ci possono cadere dentro, sostanzialmente questo ci sta dicendo.
E con l'ulteriore problema che uno può anche non sapere di essere stato segnalato, perché mentre un procedimento penale ovviamente ha tutta una serie di meccanismi per comunicare quello che sta succedendo, la segnalazione di polizia può anche avvenire totalmente all'insaputa della persona, che può essere stata coinvolta indirettamente all'interno di vicende collettive, ma che sulla base di queste segnalazioni si può trovare a subire una limitazione della propria libertà personale basata appunto su un fermo di prevenzione fondato su presupposti davvero molto deboli.
Senta, l'altra questione naturalmente è quella della modalità operativa del fermo di prevenzione. Dove le si vanno a prendere le persone? È scritto nel decreto, anche questo mi pare non sia scritto. Cioè, mi devono intercettare per strada o mi vengono a prendere a casa? Scusi se banalizzo, però in realtà poi la preoccupazione di tutti è questa qua.
Non è previsto, si parla di questo fermo in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Quindi uno dovrebbe pensare, vabbè, ma io devo essere lì, se no mi lasciano stare.
Questo lascerebbe pensare alla norma, però i presupposti fondamentali su cui si basa il fermo di prevenzione riguardano la presenza di elementi di fatto relativi a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo. Questo apre la strada a qualsiasi applicazione. È presumibile che questa applicazione avverrà in prossimità dei luoghi di riunione delle manifestazioni. però questa limitazione non è esplicitata all'interno della norma.
Diciamo che se ci fosse il buon senso a prevalere, sarebbe così. Data la condizione in cui stiamo vivendo, uno è autorizzato a preoccuparsi.
Beh sì, nel senso che qui stiamo parlando di un'effettiva limitazione della libertà personale, non basata su un accertamento giudiziario, ma su delle valutazioni estremamente discrezionali rimesse all'autorità amministrativa, che è un po' anche il tema dominante di questo secondo decreto sicurezza. Mentre il primo, che sembra vecchio, ma risale a pochi mesi fa, era incentrato su una forte implementazione dello strumento penale, dei reati, e quindi dell'accertamento di nuovi reati, nuove aggravanti in ambito penale, in questo secondo decreto sembra che si sposti l'accento più che sul tema penale e processuale penale, sull'ampliamento della possibilità dell'autorità amministrativa di polizia di incidere anche sulla libertà personale dei cittadini.
Senta, avvocato, ma adesso le chiedo naturalmente un'opinione da esperto della materia giuridica. Un decreto scritto in questa maniera, con questi ampi margini di ambiguità, discrezionalità, e con norme così importanti scritte in maniera, come ci descrive lei, poco chiara, che margini ha di fronte alla Corte Costituzionale di poter passare?
Questa è la domanda delle 100 pistole, che richiederebbe ovviamente delle riflessioni un po' più approfondite delle prime considerazioni molto superficiali che abbiamo potuto fare fino adesso. Certo è che degli allarmi nascono, perché insomma il fatto che appunto uno strumento comunque coercitivo non passi se non in modo abbastanza formalistico da una valutazione neanche giudiziaria ma di un pubblico ministero, tra l'altro successiva, e che si basa su dei presupposti così equivoci, certo qualche attrito con le garanzie costituzionali lo fa affiorare.
Sì, non dimentichiamo naturalmente che è un decreto che è passato dal vaglio del Quirinale. Il Presidente della Repubblica Mattarella è intervenuto su quel decreto, che era scritto in maniera ancora diversa, però questo non significa che la Corte Costituzionale, se ci fosse un decreto, e noi possiamo con tutta certezza immaginare che ci sarà il ricorso, ho fatto un lapsus, sono il decreto, e beh, di fronte a quel ricorso potrebbe comunque pronunciarsi negativamente. Grazie avvocato per essere stato con noi, buona serata.
Grazie a voi.
Sono le 18:28 minuti, un minuto e qualcosa di pubblicità, poi le notizie di Popolare Network, poi torniamo ancora a parlare di questo con i nostri ospiti.
L'orizzonte delle
18:33. Minuti rientriamo, Radio Popolare, Popolare Network, l'orizzonte, poi andiamo avanti con i nostri ospiti per analizzare il decreto sicurezza. C'è stato tra i fatti di oggi anche l'intervento della segretaria del Partito Democratico Schlein, che ha definito tutto questo una legge liberticida.
io ora 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 vieni. I hear the voices, I hear the prayers, but in my house I will never go down. I hear them chanting, I hear the prayers, but in my house I will never go down. Santa, 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 Santa. Santa, 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 Santa. Dici come faccio la noce santa, a santa. I hear the voices, I hear the prayers, but in my heart I will never bow down. I hear them calling, I hear them play, but in my house I will never bow down to all those in line, 'cause they forget about us. It's too late to blame us. They forget about us.
Opporremo fermamente a qualunque tentativo di stretta repressiva, ha detto oggi la segretaria del PD Schlein. E abbiamo al telefono Matteo Mauri, che è responsabile sicurezza del PD. Buonasera Mauri.
Buonasera a lei, buonasera a tutti.
Come definirebbe questo decreto sicurezza?
Direi un tentativo di restringere ancora di più gli spazi del dissenso. Ci sono alcune norme che sono assolutamente inaccettabili, e poi devo dire che mi sembra anche diciamo così, un decreto che si è trasformato nel corso del tempo in qualcosa di diverso. Hanno fatto campagna pubblicitaria, direi, per un mese a reti unificate su quanto questo decreto avrebbe risolto i problemi della sicurezza, e la verità è che molte delle cose che hanno detto non ci sono. E devo dire, io credo anche per un intervento saggio da parte del Quirinale, dove si respira sempre molto il senso delle istituzioni, diversamente da quello che si respira ascoltando questo governo, e hanno dovuto fare marcia indietro su alcune questioni che erano tra le più controverse. Faccio un esempio: nel decreto non c'è più quell'ipotesi assurda di cauzione da pagare per poter fare una manifestazione, che avrebbe evidentemente impedito ancora di più l'esercizio del dissenso.
Beh, però ci sono delle pene pecuniarie non da poco per chi,
certo,
ad esempio,
certo,
non rispetta, certo, il percorso concordato, certo. E insomma, sappiamo che un conto è un processo penale, per carità, non è che sia una passeggiata, però un conto è andare a colpire nel portafogli, no? Anche questo è un bel disincentivo a stare in piazza.
E l'hanno detto in maniera esattamente come la sta dicendo lei, cioè hanno teoricamente ridotto la pena, perché passiamo dal penale all'amministrativo, ma in realtà è molto più esigibile, perché il tema è quello, cioè perché fanno queste norme? Le fanno per cercare di comprimere il più possibile la manifestazione del dissenso, anche perché io sono molto convinto di questa cosa, iniziano a essere consapevoli che per loro il tema della sicurezza è diventato un problema invece che un vantaggio, come è stato anche per tanto tempo, anche perché tutti i cittadini li stanno misurando sulla loro incapacità di gestire il tema della sicurezza, cioè sono molto bravi a fare propaganda. Le vicende di Torino hanno dimostrato che sono molto bravi anche a strumentalizzare quello che accade, ma poi quando servono interventi concreti non ci sono, né dal punto di vista della prevenzione, hanno tagliato tantissimi soldi in questi anni ai comuni per fare prevenzione sociale, ma neanche, se volete, dal punto di vista della repressione, perché poi alla fine gli organici non solo non stanno aumentando, quelli delle forze dell'ordine, ma addirittura quelli della polizia stanno diminuendo anche in maniera significativa, per cui diciamo un fallimento su tutta la linea, sia sul loro racconto che invece sulle esigenze vere che ha il tema della sicurezza, che è fatta di repressione ma è fatta anche tantissimo di prevenzione.
Senta, da questo punto di vista, sì, come diceva lei, manca in un organico, mi sembra, 20.000 persone tra polizia, carabinieri e altre forze.
Guardi, solamente polizia e carabinieri sono circa 24.000, complessivamente sono circa 30.000 rispetto agli organici come dovrebbero essere, e la sola polizia di Stato ha perso negli ultimi due anni 2.700 agenti, 2.700 su 97.000, per cui tantissimi. Cioè loro vanno in giro a dire, questo lo dico anche per, diciamo, dal punto di vista informativo, la Presidente Meloni dice: abbiamo assunto 40.000 persone in questi anni in tutte le forze dell'ordine. È vero, peccato che ne siano andate in pensione più di quelle che sono state assunte, per cui non è che sono nuove assunzioni che si aggiungono, no, sono semplicemente quello che si chiama il turnover, e neanche tutto, appunto perché in realtà stanno diminuendo.
Senta, ma lei come l'avrebbe scritto se l'avesse fatto, una norma per evitare, insomma, quello che è successo a Torino?
Allora, alcune cose si possono evitare non quando stanno per accadere, ma prima che accadano. E vuol dire anche fare un lavoro molto di precisione che incrocia intelligence da un lato e forze di polizia dall'altro, perché è del tutto evidente che quello che è accaduto a Torino deve essere condannato in tutti i modi, tutte le violenze, la devastazione della città, l'aggressione alle forze dell'ordine, l'aggressione ai giornalisti, ne sono andati di mezzo anche singoli cittadini, manifestanti, per cui su questo bisogna essere assolutamente chiari. Alcune cose si risolvono prima e poi si risolvono anche con una gestione probabilmente più attenta della piazza, e però guardi, su questo conta molto anche quell'aspetto che le dicevo prima degli organici, perché se tu sei sotto organico, soprattutto su alcuni incarichi molto delicati come quelli dell'ordine pubblico, e tu sposti persone in giro per l'Italia con turni massacranti, incredibili, dopo non è che puoi pensare di riuscire, come dire, a offrire anche, no, il servizio migliore ai cittadini, e non fai nemmeno il bene di quei lavoratori. Allora io penso che una gestione più attenta del personale, una formazione più attenta, perché guardate, una cosa di cui nessuno parla mai è questa, cioè non solo siamo sotto con gli organici e si assumono sempre meno, ma si fanno corsi di formazione che sono sempre più brevi, sono sempre più veloci e di conseguenza meno formativi, il che diventa un problema per i cittadini che devono essere tutelati, ma anche per gli operatori delle forze dell'ordine, anche perché quando vanno in pensione quelli un po' anziani sono quelli che ti trasmettono di più conoscenza, e in un settore come quello dell'ordine pubblico l'esperienza è assolutamente fondamentale, perché lì si tratta veramente di momenti, di attimi, e di conseguenza bisogna avere persone formate e che sanno tenere anche il sangue freddo, e dall'altro un po' di esperienza. E il problema è che inizia a non esserci né l'uno né l'altro, e questo è un problema per tutti.
Senta, le faccio una domanda più politica, nel senso di rapporti politici. Abbiamo visto la vostra reazione oggi, abbiamo visto quella di AVS, dei Verdi, i radicali, anche se sono espressi in maniera molto dura. 5 Stelle zitti, anzi Conte ha rimarcato che alcuni aspetti di questo decreto sono merito suo.
Beh, ma allora, alcune norme sui coltelli, anche noi abbiamo rivendicato il fatto che avevamo già depositato, diciamo il contrario, avevamo già depositato una proposta di legge per provare ad arginare il fenomeno, ma a me quello che non convince è il disegno generale che c'è lì dentro, o meglio, me lo faccio dire così, il fatto che non ci sia un disegno generale per dare una risposta alla domanda di sicurezza, e ci siano solamente norme che non risolvono niente e invece, come ci siamo detti prima, hanno un obiettivo che nulla c'entra con la sicurezza, e cioè con la limitazione del dissenso. E in democrazia non è esattamente poca cosa, eh? Direi che è una cosa molto molto rilevante, perché è uno degli elementi che ha a che fare con la libertà democratica, e per cui credo che questo tutti si dovrebbero impegnare a mettersi in campo per difenderla. E poi guardi, c'è un'altra cosa che a me ha molto colpito, io sono intervenuto anche in aula con Piantedosi, Piantedosi in aula e Nordio in conferenza stampa hanno evocato gli anni 70 e il terrorismo. Allora, io dico, se c'è un problema terrorismo, ci spiegate il perché, ne discutiamo, e come abbiamo fatto in altri momenti molto più complicati della storia, noi siamo a disposizione a dare il nostro contributo. Se invece usate questa evocazione del terrorismo per provare a speculare ancora una volta e a guadagnarvi un titolo di giornale, beh, allora non ci siamo, ma siamo veramente molto lontani dall'idea di democrazia e di rispetto delle istituzioni che un ministro dell'interno e un ministro della giustizia dovrebbero avere. Io trovo questa cosa molto grave. O me la spieghi e allora discutiamo insieme seriamente, oppure la lasci stare questa cosa, perché non si può giocare con le parole, non si può giocare con gli anni probabilmente più bui della nostra Repubblica.
Grazie Matteo Mauri, responsabile sicurezza del Partito Democratico, buon lavoro.
Grazie a voi, buona serata a tutti.
Noi siamo famiglia, sorella, 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 c'è pure il fratello, marito, marito, marito. Io sono nato a Roma in Italia, ma vivo in Texas adesso da 35 anni.
Ho capito. E vi riunite in occasione delle Olimpiadi?
Sai, una cosa strana, siamo vicini in America, non lo facciamo mai essere insieme, ma abbiamo scelto di venire qui a Milano e tutti sono venuti.
Ho capito.
Perciò più interessati a venire qui che andare insieme, fai conto, lì in America.
È un momento unico, aggregante, quindi sarà bello vedere un po', no? Tutte queste nazioni che
la
si uniscono, la gente si unisce.
Queste erano due voci raccolte dal nostro inviato Luca Parena allo stadio di San Siro, dove alle 8 comincia la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi. Tra poco ci colleghiamo con lui. Adesso però un ultimo passaggio sul decreto sicurezza con lo storico Francesco Filippi. Buonasera.
Buonasera a voi e a chi ci ascolta.
Io voglio giusto un cameo da lei, Filippi, perché dice, perché chiamare uno storico su un decreto sicurezza al 2026? Perché qualche cosa del passato ricorda tutto questo.
Assolutamente sì, il decreto sicurezza imposta alcune leggi che sono preventive nei confronti della possibilità eventuale che qualcuno dei cittadini italiani commetta un reato. La mente corre subito alle leggi fasciste, quelle della custodia cautelativa nei confronti dei cosiddetti facinorosi, come venivano chiamati dalle leggi fascistissime. Ettore Scola, nel suo bellissimo Concorrenza sleale, in una maniera icastica raccontava che cosa significava. Arriva Hitler a Roma e tutti i sospettati antifascisti vengono chiamati in commissariato. Ufficialmente non sono arrestati, ma hanno le manette, sono legati insieme e stanno lì ad ascoltare il discorso del Führer. Quando un governo democratico decide di impostare una legislazione preventiva nei confronti di possibili atti dei propri cittadini, ecco, in qualche modo stiamo travalicando la democrazia rappresentativa e stiamo arrivando ad altro. Non vorrei citare Orwell, anche perché appunto l'esempio ce l'avevamo in casa un secolo fa e sappiamo com'è andata a finire.
L'abbiamo inventato noi. Grazie Francesco Filippi per questo flash proprio.
Grazie a voi.
Buona serata.
Padre e madre, due figli.
Uh-huh.
Trovare i biglietti è stato semplice?
Ma io sono un volontario e ho preso biglietti con lo sconto dei volontari, uh-huh. Così era una bella cosa.
È riuscita a fare in tempo, perché mi è sembrato che qualcuno abbia tardato quelle poche ore che è bastato.
No, era difficile, nel senso, io ho fatto sempre refresh per riprovare e poi dopo 2 ore sono riuscita, però ho sentito tanti che hanno avuto difficoltà e non sono riusciti a prendere, purtroppo.
Quindi è un po' un regalo di questi ultimi giorni,
esatto.
Partecipare stasera.
Esatto, di 2 giorni fa.
Ok.
Perché domani alle 8 devo stare là in Rofiera.
A Rofiera, ho capito.
Siamo tornati a San Siro e ci rimaniamo con Luca Parena che è dentro lo stadio. Ciao Luca.
Buonasera Luigi, buonasera a tutte e tutti. Spero che tu mi senta sufficientemente bene qui,
sì,
dall'interno. dello stadio di San Siro e beh, manca ormai poco più di un'ora, ecco, all'inizio della cerimonia inaugurale. Qui le tribune, gli spalti di San Siro stanno lentamente cominciando a riempirsi, ci sono ancora un po' di vuoti al colpo d'occhio che ho qui davanti a me. Sul campo è già, insomma, quello che solitamente è il campo dello stadio di San Siro, è allestita la base, ecco, di quella che sarà la coreografia della cerimonia di stasera. C'è una struttura circolare con dei raggi, mi verrebbe da dire, agli angoli, ecco, di questa struttura circolare, comunque, ecco, ai lati, possiamo dire così, ci sono quattro grandi sculture che immaginiamo, appunto, accompagneranno poi lo spettacolo musicale, di recitazione, di celebrazione. C'è anche, insomma, in queste occasioni un po' di retorica, di racconto, insomma, dell'Italia al mondo, a un bel pezzo di mondo, perché le cerimonie inaugurali dei Giochi Olimpici, questo sono degli eventi giganteschi a livello televisivo. Si stima che all'incirca 2 miliardi di telespettatori saranno raggiunti dalla cerimonia di stasera, e per una cerimonia per molti aspetti, quella di Milano Cortina, inedita, perché il cerimoniale olimpico sempre quello è, con la parata degli atleti, con la dichiarazione che questa sera sarà fatta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di apertura dei giochi, ma ad esempio la parata degli atleti per la prima volta nella storia dei giochi questa sera sarà una parata diffusa, cioè non vedremo tutti gli atleti sfilare qui all'interno dello stadio di San Siro, sono un po' divisi tra i diversi luoghi di gara, un po' saranno a Livigno, un po' saranno a Predazzo in Trentino, un po' a Cortina. Per la prima volta l'evento culminante, quello dell'accensione del braciere olimpico, che sarà poi acceso per tutta la durata dei giochi, questa sera vedrà l'accensione di due bracieri, uno per ognuno dei luoghi che danno il nome a questa edizione dei giochi invernali: Cortina con le sue montagne, Milano all'Arco della Pace, la città, ecco, visto che un po' la particolarità, l'anomalia, anche se vogliamo, di questi giochi è che siano divisi tra la montagna e la città.
Sì, anche se in città, insomma, vabbè, ci sono 12 gradi oggi, quindi Olimpiadi primaverili si potrebbero definire quelle di Milano, con poi le polemiche, il villaggio olimpico, eccetera, anche la festa però, che ci hanno raccontato Luca, e questa sera allo stadio è la festa. Prova ad avvicinare qualcuno. A proposito di stadio, tu sei primo rosso, giusto? Sei giù in basso, vedi benissimo.
Primo arancio, sì, okay. Sono.
Devi essere sul personello, ti ha messo giù, forse perché bisogna fare un po' di riempimento, visto che lo stadio non è pieno.
Immagino proprio di sì, che insomma no, non tutti abbiano pagato quello che c'è da pagare per essere posizionato lì, e quindi c'è stato un po' di travaso, ecco. Fuori dallo stadio ho fatto due chiacchiere, ecco, con un po' di persone che assisteranno questa sera alla cerimonia, e ho avvicinato combinazione due gruppetti che erano formati anche da volontari di Milano Cortina, quindi diciamo che i biglietti per assistere alla cerimonia di stasera per quei gruppi lì sono stati un regalo recente, ecco, se vogliamo dire, hanno pagato insomma 26 euro, visto che l'organizzazione ha offerto loro questo tipo di promozione, e loro saranno, appunto, mi hanno spiegato in terzo anello, hanno acquistato i biglietti per sé, i volontari, e per insomma familiari, amici, ognuno aveva a disposizione, se voleva, questi quattro biglietti, 26 euro ciascuno, e quindi insomma è anche questa una delle strategie a cui si è fatto ricorso alla fine per riempire quei vuoti che erano di più fino a qualche giorno fa. Per stasera insomma ci si aspetta come minimo comunque 60.000 persone, poi insomma col passare dei minuti avremo anche un po' più chiaro il colpo d'occhio delle presenze che ci saranno qui allo stadio, come puoi immaginare, persone che vengono da tantissimi paesi, insomma vado proprio un po' a memoria quelli che ho incrociato tra dentro e fuori lo stadio: Svezia, Cina, Polonia, Canada, Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, Slovacchia. Ho fatto anche due parole con una coppia di signori che venivano dall'Estonia e che mi hanno raccontato che erano già stati a San Siro per dei concerti musicali, non ricordo, colpa mia, di quale artista, insomma in quale occasione in particolare, però mi hanno detto che saranno a seguire i giochi praticamente per tutte e due le settimane, si sposteranno anche a Cortina, sono grandi appassionati.
Una grande vacanza. Luca, prova ad avvicinare, prova ad avvicinare chi hai vicino, dai, facciamo una domanda a una persona.
Vediamo, proviamo al volo se riusciamo. Se riusciamo
da San Siro per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi.
Vediamo se riusciamo. Buonasera. Buonasera, chiedo scusa. Siamo in diretta su Radio Popolare. Le posso fare una domanda così? Lei adesso sta entrando qui. Dove prenderà posto?
Lo so, mio marito, mi scuso perché mi ha fatto...
Vabbè, chiediamo anche a lui, chiediamo anche a lui, insomma, dov'è che prenderete posto? Siamo in diretta su Radio Popolare.
Ah, ciao, qua prendiamo posto.
Primo anello arancio, siamo più o meno vicini di posto. Quando ha preso i biglietti che sua moglie ha oggi. Detto che... Ah, oggi? Ah, è stato difficile, dispendioso.
Dispendioso più che difficile.
Quanto li ha pagati, Luca, questi biglietti?
700 l'uno.
Scusi?
700 l'uno.
Però. Si trovavano ancora, era l'ultima fascia di prezzo disponibile.
Sì, esatto, la prima fascia di prezzo disponibile. Guarda tu, sgrausa. C'è poco da ridere.
Aspettative dalla serata, perché avete voluto comunque esserci, no?
Ero nei mondiali del 90 e volevo esserci anche questa sera, però costava meno. E mi ricordo un gran gol di Roger Milla del Camerun.
Ah, è venuto prima partita
contro l'Argentina. Luca, ti devo salutare.
Grazie, ciao. Grazie davvero.
Luca,
eccoci Luigi,
eccoci, sì. quel gol, quell'Argentina Camerun nel 1990, lì era il momento clou di San Siro, questo forse è il canto del cigno di quello stadio. Goditelo tutto alle 20 la diretta e ci sarai anche tu naturalmente. Buon lavoro Luca Parena. Invece nell'ultimo minuto e mezzo in studio Alessandro Principe, perché a proposito di calcio, Alessandro, si diceva clamoroso al Cibali una volta, no? Allora sono fonti che ce lo stanno dicendo della Corte di Cassazione, non è ancora ufficiale però...
Ce lo stanno dicendo in zona Cesarini, non è ufficiale, la Corte di Cassazione però avrebbe accolto il quesito referendario, quello proposto dal Comitato dei 15 che ha raccolto 500.000 firme, quindi accolto questo, noi avevamo già la decisione del TAR, vi ricordate sulla data 22-23 marzo, va bene, non va bene, il TAR ha detto sì, 22 marzo va bene, ok, quindi quella resta ferma. Però che succede ora che ci sono due quesiti, quello già passato e quest'altro? Abbiamo parlato con delle fonti del comitato dei 15 fuori onda, perché loro al momento dicono aspettiamo, uno, la notizia ufficiale, due, di leggere anche l'ordinanza con cui viene presa questa decisione, perché ci dicono non abbiamo dei precedenti chiari che possano affermare in caso come questo sì. Unifica il quesito? Punto di domanda. Si convocano i comitati del no e del sì e si trova un quesito unico? Altro punto di domanda. La palla torna al governo? Non lo sappiamo, quantomeno non è chiaro di primo acchito. Probabilmente qualche esperto di una materia così tecnica un'idea la può avere. Sta di fatto che rimane a questo punto alle 18:59 minuti un punto di domanda che aleggia sul referendum.
Grazie Alessandro, la linea esteri nello studio 1 Martina Stefanoni.